Sono sempre più convinto che non siamo nessuno di fronte all'eccellenza di Dio, di fronte all'amore che Dio ha avuto per ognuno di noi. E difatti il tema che voglio trattare questa mattina, voglio fare con l'aiuto dello Spirito Santo alcune considerazioni in merito a questo argomento che mi hanno fatto considerare la bellezza e i caratteri dell'amore di Dio, qualcosa che per noi risulta assurdo forse, magari anche misterioso a volte, incomprensibile, perché i nostri limiti a volte non ci permettono di andare oltre magari quello che vuole da parte nostra il Signore. Il Signore ci vuole far addentrare sempre più nella sua dimensione per poter sempre più assaporare, gustare in maniera piena, completa, quelli che sono le sue bellezze. Il Signore ancora una volta mi ha condotto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5. Ed è un po' di tempo che sto meditando questa epistola con il fratello Leo, e per la grazia di Dio possiamo dire di essere sempre più edificati da questa epistola che l'Apostolo Paolo scrive a più destinatari. Non scrive questa epistola soltanto per coloro i quali, dice la parola, la cui fede è divulgata, sparsa, conosciuta in tutto il mondo, ma è un'epistola che è stata scritta anche per i giudei e per i pagani. Se andiamo infatti al capitolo 1, voglio farvi andare un attimo indietro, scusate, al capitolo 1, versetto 16, l'Apostolo Paolo qui fa un'affermazione, una dichiarazione del mandato che lui ha ricevuto. E guardate cosa scrive. Infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, intanto l'Apostolo dice e conferma che egli non si vergogna dell'Evangelo. E noi poi conosciamo quello che ha subito l'Apostolo Paolo a causa dell'Evangelo. E dice, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Lui ha ricevuto un mandato ed egli lo vuole portare a termine. Quindi questa epistola è scritta anche per costoro. Noi sappiamo benissimo che nel proseguo di questa epistola, fino a che poi giungiamo al capitolo 5, l'Apostolo Paolo inizia una requisitoria, incomincia a trattare un argomento importante intorno all'uomo, cioè il peccato. L'uomo si trova sotto la condanna del peccato, sotto la legge del peccato. E noi sappiamo conosciamo che i giudei non ammettono questo. Per loro c'è la legge, c'è Mosè, per loro c'è il rito della circoncisione. E qui l'Apostolo Paolo, infatti poi lo dirà al capitolo 3, versetto 10, dice non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati. L'Apostolo Paolo qui fa un'attenta disamina di quella che è la condizione dell'uomo davanti a Dio. E l'uomo quindi non può togliersi di dosso questa condanna. Però è bello, interessante che l'Apostolo Paolo per opera dello Spirito Santo, dà la soluzione a tutto questo. E dice che si può arrivare alla salvezza attraverso la fede in Cristo Gesù. Noi siamo giustificati per fede in Cristo Gesù, quello che invece non ammettevano i giudei. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo, di chi parlerà a un certo punto, parlerà della fede di Abramo, che è chiamato l'amico di Dio, il padre della fede, quell'uomo che ha creduto non soltanto nel figlio della discendenza, ma che ha creduto nel Messia che sarebbe venuto. Ecco perché la fede di Abramo è una fede che si è consolidata nel tempo, dice la parola che si è fortificato, nonostante non vedeva ciò che il Signore aveva detto. Eppure lui ha creduto. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà ai giudei che soltanto per fede noi abbiamo, come è scritto poi, e lo vedremo, al capitolo 5, abbiamo l'accesso a questa grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Non si è salvati per le opere, per i nostri meriti. È interessante che l'Apostolo Paolo non ridimensiona la legge, anzi dice che è perfetta, è buona. Però la legge non serve per salvare. Cosa dà la legge? La conoscenza del peccato. Dà soltanto questo. Il Signore Gesù è venuto ad adempiere, a compiere questa legge. E quindi noi oggi possiamo dire che non siamo più sotto la legge del peccato. Siamo sotto la legge dello Spirito. Andiamo allora, ritorniamo sul capitolo 5. Lo voglio leggere tutto così capiamo un po' dove ci troviamo. Dice così, scrive così l'Apostolo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo. Alcune traduzioni viene tradotto in questo è dimostrato il grande amore, la grandezza dell'amore di Cristo. A me invece Nat Thompson dice in questo modo. Ho preso il segno? Grazie. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio, mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore, Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Io ho diviso in tre parti questo brano. La prima parte va dal versetto 1 sino al 5, dove l'Apostolo Paolo parla degli effetti della giustificazione per fede. Parla degli effetti di questa fede in Cristo Gesù. Dal versetto 6 sino al 10, l'Apostolo Paolo non può non parlare dell'amore che Cristo Gesù ha avuto per ognuno di noi. E al versetto 11 fa un'affermazione conclusiva intorno alla riconciliazione. Allora, quali sono i benefici e gli effetti di questa fede? Qui l'Apostolo dice la pace. Io voglio andare oltre perché non è questo quello di cui voglio parlarvi, ma uno di questi benefici appunto è l'amore che è stato sparso nei nostri cuori. L'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori è un amore che è stato dato per coloro i quali hanno messo fede nel Signore Gesù Cristo. Per coloro i quali il Signore ha messo una natura nuova. L'amore che è stato sparso nei nostri cuori, o comunque l'amore che ci è stato dato, risulta essere un amore abbondante, che soltanto i figli di Dio, cioè soltanto coloro i quali hanno messo fede in Lui, possono sperimentare, possono realizzare nella loro vita. Per cui un uomo che si conduce in una vita peccaminosa, che non ha messo fede in Cristo Gesù, Dio non potrà spargere il suo amore nel cuore di questa persona. Ecco perché uno degli effetti di questa fede è proprio l'amore che noi abbiamo ricevuto. Ecco perché poi un figlio di Dio, sulla base di questo amore, sa e può amare un altro suo simile, quindi un altro fratello nella fede. Quindi tutti coloro i quali sono intorno sicuramente può avere una parola di consolazione, una parola di incoraggiamento e amore per coloro i quali sono ancora nelle tenebre, proprio come l'ha avuto il Signore Gesù Cristo. Prima Giovanni 4,19. Così dice l'autore, 1 Giovanni 4,19, noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. L'amore di Dio, l'amore di Cristo è stato un amore, è un amore esclusivo, unico, che si è riversato sulla sua creatura. E a questo amore possono accedere tutti coloro i quali mettono fede in Cristo Gesù. Questo amore non è soltanto dedicato a una cerchia di amici, a una cerchia di uomini o di donne. No. Dice Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quel chiunque, quindi, indica tutti. Non sta dicendo soltanto una parte degli uomini della terra. E questo è ancora più interessante. Dicevo che questo amore suggerisce l'idea che è sempre abbondante. E per opera dello Spirito Santo noi abbiamo ricevuto gli effetti in noi della fede. Io voglio vedere alcune caratteristiche di questo amore. Ci sono degli aspetti molto interessanti, se ne possono vedere veramente tanti. Io ne ho visti per il momento 4, il Signore mi ha dato di vederne 4, anche perché in 20 minuti non avremo veramente il tempo. Il primo è che è un amore generoso. Se noi facciamo attenzione al versetto 5 del capitolo 5, ritornando appunto in Romani, dice: ho la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza. Dal greco, non so se lo pronuncio bene, asthenos o asthenos, praticamente sta dicendo inermi, senza forza, quindi deboli. Quando per noi non c'era più nulla da fare, quando ormai eravamo incapaci di volere, di poter far qualcosa, ecco, è stato necessario l'intervento divino, è stato necessario l'intervento da parte di Dio. Quando noi eravamo quindi senza forza, ormai incapaci di poter far qualcosa per noi stessi, Gesù Cristo è intervenuto. Quando ormai non potevamo fare più nulla, Gesù Cristo è intervenuto. Allora qui c'è un'altra caratteristica, un altro aspetto dell'amore di Dio. È stato un amore puntuale. Andiamo in Galati 4,4. Galati 4,4. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Questo ci parla di un piano ben stabilito. Dio non ha fatto nulla per caso. E infatti tant'è vero che il suo figliolo era atteso, non è stata una sorpresa. E già nell'Antico Testamento veniva profetizzata la sua venuta, per cui era già tutto programmato, ma Cristo Gesù doveva venire nel tempo che Dio riteneva più opportuno per la storia dell'umanità, per la storia dell'uomo, e Gesù Cristo è intervenuto nel momento più opportuno. Un altro aspetto dell'amore di Dio, un'altra caratteristica, è un amore misericordioso. Questa parola, già tempo addietro, abbiamo visto il significato di misericordioso. È una parola composta da miserere e cor cordis. Miserere significa sta per miseria, cor cordis cuore, quindi un amore viscerale che viene dal di dentro. Se noi leggiamo a capitolo 1 di Romani, dice che l'ira di Dio è venuta dal cielo, quindi di cosa ci sta parlando? Di un'ira divina, di un'ira perfetta. Come l'ira di Dio è perfetta, allo stesso amore, allo stesso tempo l'amore di Dio è divino ed è perfetto. Quindi è sceso questo amore fino a noi, un amore quindi, dicevo, viscerale, che viene dal di dentro, non è un amore sentimentale, non è un amore effimero, un amore umano, prettamente umano, no, è qualcosa di celeste, è qualcosa che nessuno di noi può immaginare. Che amore il Signore ha avuto per ognuno di noi. E qui dice, ritornando sempre in Romani, scusate, a suo tempo è morto per gli empi, quando noi non meritavamo proprio nulla. Quando l'uomo, l'abbiamo visto al capitolo 3, dove dice che tutti si sono sviati, non c'è nessun giusto, neppure uno. Nessuno di noi cercava Dio e non c'era alcun rispetto, anzi c'era soltanto ribellione, c'era anzi ripudio, c'era, e lo abbiamo visto alla croce, tutto l'odio dell'uomo verso il Signore Gesù, il quale lo hanno picchiato, lo hanno malmenato, lo hanno disprezzato, senza alcun ritegno, senza pensarci su un attimo. E invece il Signore Gesù ha avuto misericordia proprio verso queste persone, proprio verso di noi. Perché anche se noi non siamo stati lì in quel momento a picchiare il nostro Signore Gesù, le mie colpe, le nostre infermità, le nostre colpe sono state lì ad inchiodare il Signore Gesù Cristo. Allora qui l'Apostolo Paolo che cosa dice a un certo punto? Qualcuno, è difficile, è improponibile che qualcuno morirebbe per un ingiusto. Rosanna, perdonami, tu moriresti per un ingiusto? Moriresti per una persona che magari necessita dell'ergastolo a vita? Io no. E qui dice la parola, forse qualcuno ardirebbe morire per un giusto. Allora, mentre io forse ardirei morire per qualcuno giusto, il Signore Gesù morì per me ingiusto, per me che era meglio da buttare. Invece, per la grazia di Dio, il Signore ci ha visto con i suoi occhi, occhi pieni di amore, non occhi pieni di sensibilità, perché la sensibilità la posso avere anch'io, occhi pieni di amore verso la creatura che incombeva sotto il giudizio di Dio. 1 Giovanni 4:9-10, ritorniamo sempre su Giovanni. Prima Giovanni, dicevo, 4:9-10, dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. In virtù dell'amore di Cristo, che Egli ci ha amato ed è venuto qua giù su questa terra, noi non l'abbiamo amato, noi non l'abbiamo cercato, eppure Egli si è fatto carico delle nostre colpe. Allora, qual è un'altra caratteristica, un altro aspetto di questo amore? È la grandezza di questo amore. Qui dice la parola, tornando appunto in Romani, se andiamo più avanti, ecco qua, al versetto 8, Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre noi eravamo peccatori, mentre noi eravamo dei peccatori, quindi persone che amavano i piaceri di questa vita, persone che amavano questa vita più di ogni altra cosa. E infatti l'Apostolo Paolo al capitolo 1 dirà che Dio li ha abbandonati a loro stessi, a passioni infami e quant'altro. Questo è l'uomo, e questo è l'uomo per il quale Dio è venuto. Quando noi eravamo peccatori, Dio è sceso qua giù in terra e si è rivelato, ha rivelato il suo amore. Ecco perché l'amore di Dio è un amore grande. Allora, quali sono anche i risultati, molto brevemente, di questo amore? La certezza della salvezza. In Romani 6:23 è detto che poiché il salario della morte è il peccato, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. È la parola stessa che ce l'attesta. Siamo certi di essere salvati. per la grazia di Dio. Questo è uno dei risultati dell'amore di Dio, essere salvati, non essere più sotto l'ira di Dio, sotto il giudizio di Dio. Infatti se noi andiamo più avanti, dice al versetto 9, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. L'abbiamo letto 1 Giovanni 4, 9-10, il quale Dio ha mandato il suo figlio affinché noi potessimo vivere in Cristo Gesù. Qual è un altro risultato di questo amore? Che questa salvezza è una salvezza passata. Perché dico questo? Perché l'opera di Cristo ha un valore retroattivo. Perché dico questo? Nel momento in cui noi ci siamo affidati a Cristo, all'opera redentrice di Cristo Gesù, egli proclama che non ricorderà più le nostre trasgressioni, i nostri peccati, i nostri falli, le nostre infermità. Egli non se li ricorda più. Ecco perché è una salvezza che è passata, abbraccia anche il passato, perché egli non ricorderà più le nostre colpe, le nostre trasgressioni, egli non le ricorda più. Ecco perché noi oggi possiamo vivere già un pezzo del cielo, possiamo vivere quindi la vita cristiana non essendo più tormentati dal peccato. Perché? Perché il Signore Gesù, mediante il suo amore, ci ha resi liberi. Quindi noi non siamo più tormentati dal peccato. E qual è un altro risultato? Che questa salvezza è oggi. Oggi tu, se chiedi al Signore di salvarti, se metti fede nella sua vita, egli ti salverà. E noi l'abbiamo potuto vedere nel corso della vita di Gesù, durante la sua permanenza qua giù su questa terra, noi abbiamo visto che quando persone da spiriti immondi, persone paralitici, zoppi, ciechi, quando chiedevano di essere guariti, noi cosa vediamo? Che l'opera di Cristo Gesù, cioè il miracolo che il Signore Gesù compiva, era un miracolo completo, totale. La guarigione era totale, ma non soltanto, era un intervento immediato. Il Signore oggi salva. Quando il Signore vuole guarire qualcuno, quando voleva guarire qualcuno, il Signore lo poteva fare perché egli aveva la potenza di compiere dei miracoli. La guarigione era totale e completa, ma era anche una guarigione immediata. Subito egli salvava e lo vuole fare ancora tutt'oggi. Ecco perché uno dei risultati di questo amore è che questa salvezza oggi si compie ancora tuttora. Sei soltanto tu che devi andare a Cristo. Perché se non vai a Cristo, sarai ancora sotto la legge del peccato. La legge non ti salva, la legge dà soltanto la conoscenza. Se tu vuoi questo, allora andrai di certo all'inferno. Ma Cristo Gesù è la soluzione alla vita eterna. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen. Yeah.